noi possiamo, a noi non possiamo. Allora prendo spunto perché in un certo senso, un po' paradossalmente, penso che Trump possa essere considerato, ripeto, paradossalmente l'erede di Obama. In che senso? Primo, nel senso che Obama, quello che ha rappresentato, è metaforicamente morto, cioè il programma di Obama è fallito, no? Si parla molto di Clinton che ha catalizzato lo scontento, o comunque non ha catalizzato diciamo, l'entusiasmo che aveva caratterizzato le campagne di Obama, però Clinton copre il sostanziale fallimento di Obama e il fallimento, attenzione, non tanto dell'Obama personaggio quanto del tentativo, dopo l'era Bush, diciamo così, delle guerre di Bush, il tentativo ravvivato dal basso dell'establishment statunitense di uscire da una da quella che si prefigurava come la crisi dell'impero all'interno e all'esterno. E su questo basta mi preme ricordare solo questo, tra l'altro per me è una piccola soddisfazione perché è da un po' di tempo, qualche anno che dicevo questo nell'analisi economica della crisi, dove tutti, anche a sinistra, contrapponevano il modello tedesco, austerity, e il modello invece, diciamo, vincente o comunque meno gravido di conseguenze, che era quello obamiano del no all'austerity. In realtà adesso viene fuori che con Obama non c'è stata nessuna reale ripresa dell'economia e soprattutto delle ricadute di questa economia sulla ampia middle class che si è spostata nel voto. L'occupazione fatta di bad jobs, cattivi lavori, con tutto quello che comporta, e in più il debito è quasi raddoppiato, il debito pubblico è quasi raddoppiato. Quindi se questi sono gli effetti delle politiche no austerity, insomma, possiamo, e che sarebbero il contromodello a quello tedesco, siamo a cavallo. Questo è il primo punto. Secondo, Trump in un certo senso è erede di, lo dico, ripeto, paradossalmente, erede di Obama, perché è lui che ha preso la bandiera del change. Ora, è chiaro che la ripresa in un contesto e con diciamo, programma e riferimenti del tutto diversi, e soprattutto la ripresa in un clima che dalla speranza obamiana è passata alla disperazione, di quelli che tu chiamavi, cioè che si chiamano i left behind, no? Però è vero. Qui, al di là dell'analisi di classe del voto, che va ancora ovviamente approfondita, ma che mi sembra i cui termini non cambieranno, di molto, mi preme sottolineare la ormai evidente fluidità dei passaggi dell'elettorato, di una parte dell'elettorato, non di tutto ovviamente, perché dietro Trump ovviamente c'è lo zoccolo duro dell'elettorato repubblicano, bianco suprematista, razzista, protestante di un certo tipo, quello va da sé, che anzi Trump ha richiamato, ma evidentemente c'è tutto un blocco enorme, che è quello decisivo, no? Di elettorato a cavallo tra la middle class declassata, o che ha paura di esserlo, e la working class, che, come giustamente dicevi tu, non è semplicemente la vecchia classe operaia dalle mani callose o disoccupata, ma è un composito molto più complesso e variegato, su cui varrebbe la pena poi di tornare. Però la fluidità dei passaggi elettorali da un versante all'altro, no? della proposta elettorale, da un partito all'altro, da un candidato all'altro. E quando è che questa fluidità si dà ed è decisiva? Quando è in gioco un change, quando c'è dal basso della società, nel ventre profondo della società, e questo sta dietro il problema, il fenomeno dei populismi emergenti, di qualunque, diciamo, variante si siano, quando dentro la società c'è la sensazione che non si può più andare avanti così, no? C'è un inizio di percezione che le cose devono cambiare, ed è questo change, ripeto, un change non tanto di speranza quanto di disperazione, che Trump ha non solo ereditato, ma su cui ha saputo far leva con un voto trasversale. È vero che ci sono, ovviamente, che il nucleo duro, il blocco consistente, quello che del voto a Trump, è quello che dicevi tu, ma non è indifferente che comunque Clinton non ha stravinto neanche tra le donne, la bassa affluenza di giovani neri e latinos, un terzo dei latinos che ha votato Trump, e ripeto poi, soprattutto come negli stati che si sono rivelati decisivi, no, quelli tra il Midwest e gli stati dei laghi, no, c'è la vecchia cintura industriale, lo spostamento decisivo che ha permesso la vittoria di Trump, che tra l'altro non è stata quantitativamente una valanga, ma è stata qualitativamente, no, rilevante, è proprio lo spostamento, diciamo, del voto della working class. Questo ci dice che evidentemente la vittoria di Trump sta dentro una ristrutturazione dei sistemi politici e dei riallineamenti sociali elettorali che sono la base di questi sistemi politici. Cioè qui si è aperto un per riprendere, diciamo, una vecchia teoria dimenticata, insomma, negli ultimi decenni di fronte anche a un'accademia di studi politici, scienze politiche dominata, no, dai paradigmi globalisti e dai, diciamo, e dagli approcci più economicisti, insomma, della scienza politica, la vecchia teoria dei cleavage, no? Delle scissioni, delle fratture sociali, affrontando e cercando di, come dire, di colmare le quali si strutturano sistemi politici nazionali e sovranazionali. Qui ormai è chiaro che è diventato strutturale la frattura perdente, quelle che, insomma, che si banalmente, insomma, o comunque in prima approssimazione si possono definire i perdenti e i vincenti della globalizzazione, e questa linea di frattura si va, come dire, spostando, non è statica e dinamica, e va a prendere parti sempre più consistenti e, ripeto, trasversali, perché bisogna evitare la banalizzazione per cui Trump è stato votato solo dalla vecchia classe operaia fordista nostalgica, così come a sinistra, o centrosinistra meglio, ci sono solo nuovi yuppies, no? Ecco, direi di evitare queste semplificazioni. In terzo luogo, Trump è un erede paradossale di Obama perché, almeno sul breve medio periodo, non potrà che ereditarne se vuole evitare una recessione, i cui segnali sono tutti già presenti nell'economia statunitense e che sono stati nascosti dai media, ovviamente per non pregiudicare la vittoria di Clinton, la campagna di Clinton. E se vuole evitare una recessione con tutto quello che comporta, è chiaro che all'immediato, sul medio periodo, dovrà continuare sulla politica dell'ampliamento del debito, della politica monetaria facile. Però qui anche su questo versante sta cambiando le cose, del resto i segnali c'erano già sotto Obama. Nell'ultima fase i tassi, per ora i tassi dei titoli del tesoro, delle obbligazioni, stanno salendo, e quindi la situazione diventa più grama, più seria, più grigia all'orizzonte. Ora, questo per dire che cosa sostanzialmente? Che Trump non è un fenomeno da baraccone, come purtroppo a sinistra si continua a dire, non c'entra, se non superficialmente, il paragone con Berlusconi, perché Berlusconi è stato quello che è stato in una fase di finanziarizzazione ascendente, ok? Qui invece Trump eredita una situazione di crisi gravissima, no? Sociale, economica e geopolitica, e quindi dietro Trump c'è uno scontro, dietro e in alto, se ci spostiamo dal basso all'alto della società, c'è uno scontro reale e importantissimo all'interno dell'establishment statunitense. Non è vero che Trump è isolato ed è un outsider, o meglio, lo è, ma dietro di lui, dietro la sua elezione, c'è stato un reale scontro nell'establishment.
Ecco, vediamo un po' questo, che è l'altro aspetto meno, insomma, meno evidente, esatto, meno conosciuto.
Allora, questo scontro è, diciamo, strettamente legato sul piano, diciamo, sul versante geopolitico e su quello, appunto, delle politiche economiche, diciamo, del fronte interno. Sul versante geopolitico si era mai creato, come evidente nella vicenda ucraina e della guerra in Siria, un legame stretto tra la parte del Partito Democratico che stava dietro e con Clinton e i vecchi neocons. Questo fronte, che comprendeva una buona parte del Pentagono, e altri ovviamente apparati importantissimi dello Stato profondo statunitense, perché qui poi ci sarebbe da aprire una parentesi su quanto Trump, permetteranno a Trump di lavorare, quanto cercheranno di normalizzarlo e quanto invece una parte sta cercando di buttarlo giù subito, prima possibile. Chiusa parentesi. Allora, questa linea qui, diciamo la linea Clinton guerrafondaia, ecco, è quella che puntava a uno scontro abbastanza accelerato e contemporaneo, soprattutto questo è il punto, contemporaneo sia con la Russia che con la Cina. Rispetto a questo e rispetto a comunque le sconfitte che gli Stati Uniti hanno dovuto registrare negli ultimi anni, diciamo indirette, del confronto militare indiretto con la Russia, e cioè Georgia, Ucraina e Siria, il fallimento in Siria del regime change, il non sfondamento totale in Ucraina, e di fronte a una tenuta comunque, e anzi a un tentativo di ristrutturazione anche del modello economico, non solo politico, della Cina di Xi Jinping, una parte dell'establishment militare, anche qui trasversale, che va dall'FBI che nell'ultima settimana ha attaccato la campagna di Clinton, una parte del Pentagono, che in qualche modo stava dietro anche il tentativo di Obama e Kerry di non andare ai ferri corti in Siria con la Russia, eccetera, eccetera. Questa parte, rappresentata mi sembra da un punto di vista strategico-teorico da Brzezinski, il vecchio grande stratega della politica estera statunitense a cavallo tra Carter e Reagan, quello che insomma aveva architettato la trappola afghana per l'ex Unione Sovietica, questa parte dice attenzione, non possiamo andare allo scontro subito e contemporaneo con Russia e Cina. E quindi ecco cosa c'è dietro Trump, del resto è evidente anche diciamo andando a, come dire, a grattare un pochino dietro la presunta amicizia Trump-Putin, separare la Russia dalla Cina. Questo è il punto diciamo di scontro fondamentale nell'establishment, un punto di scontro perché, ripeto, i neocons, i clintoniani e così via, invece sono per non mollare la tensione e lo scontro con la Russia, con un ragionamento diciamo anche comprensibile dal loro punto di vista, nel senso che se diamo troppo tempo e non affondiamo subito Putin, da un lato Putin si riavvicina inesorabilmente alla Cina, dall'altro la Cina ha tempo per rafforzarsi e sarà poi più difficile imporle il dominio dell'impero e il dominio del dollaro. Quindi lo scontro è reale in alto, non va visto Trump semplicemente appunto come un diciamo né fenomeno di baraccone, né uno che non capisce nulla, né uno che è completamente fuori dai giochi. Questo si unisce al problema della strategia, una volta fallito l'exit strategy dalla crisi di Obama, e adesso che fare? Ovviamente, e non solo,
quindi
perché Obama lascia
uno scontro
sulla
scontro sulla strategia di uscita dal declino degli Stati Uniti, diciamo.
Sì, quindi di politica economica, non solo monetaria, cioè non è più cioè quello che che del resto si dice anche qui in Europa, cioè le politiche monetarie delle banche centrali, quantitative easing, no? L'inondamento dei mercati della liquidità, se ha tamponato la crisi, ha evitato la sua precipitazione, non solo non basta più, perché qui ci vogliono nuovi investimenti, una ripresa economica tra virgolette reale, ma hanno polarizzato, hanno accresciuto le diseguaglianze sociali, hanno polarizzato la società con tutto quello che comporta per l'establishment del pericolo cosiddetto populista. Questa è l'altra grande questione che ovviamente diciamo è più complessa, non penso che possiamo affrontarla adesso. Dicevo, all'immediato direi solo due cose molto generiche, però è tutte passibili di verifica. All'immediato mi sembra che Trump, per quanto come dire è portavoce di quella parte sia del Partito Repubblicano sia dell'establishment economico, molto preoccupato della enorme bolla speculativa finanziaria che si è creata con Obama e che ormai è a livelli pari se non più alti di quella che ha preceduto l'innesco della crisi globale del 2008, però all'immediato non può come dire evitare la continuazione di questa politica di moneta facile, cercando di riorientarla su tra virgolette, investimenti più produttivi, reali, no? Quindi si è parlato di un piano sulle infrastrutture che tenga conto anche appunto della domanda emergente dalla società rispetto al voto, che è di quello di cui parlavamo prima. E questo vuol dire un maggiore nazionalismo economico. E nazionalismo economico che, attenzione, sì, è antiglobalizzazione, ma è tra mille virgolette, cioè qui il problema non è che Trump e chi ci sta dietro vuole rompere con la globalizzazione, la vuole riorientare a favore degli Stati Uniti, preservando il dominio del dollaro, si va verso una sorta di globalizzazione per blocchi regionali avversari, se non ancora antagonistici. È chiaro che in prospettiva questo può portare a una rottura vera della globalizzazione, ma allora lì saremo a livello di uno scontro anche militare.
Quindi una specie di
Però sono ancora questa cosa. Comunque vada, è chiaro che le mosse di Trump, se non viene disarcionato, ripeto, puntano allo scarico maggiore di quello che è avvenuto finora della crisi su tre soggetti economici, almeno. I BRICS, e questa è una storia già iniziata con Obama, l'aumento dei tassi e il rafforzamento del dollaro li mette in estrema difficoltà, perché insieme alla recessione mondiale e al venire meno della crescita del commercio internazionale, l'aumento dei tassi, loro sono molto indebitati in dollari. Due, la Cina, e anche qui il discorso non può essere fatto adesso perché è piuttosto complesso. La Cina è alle prese almeno da un anno con grossi problemi, con il gonfiamento di una bolla speculativa anche lì. E terzo, l'Europa, che rischia di fare appunto il vaso di coccio tra i vasi di ferro.
Sì, dicevo, Raffaele, quindi quello che tu preconizzi in qualche modo è una specie di nuova era reganiana di protezionismo ai tempi però della crisi.
Un buon suggerimento. Non sarei così sicuro, cioè, per certi versi Trump ricorda Reagan, quindi come dire, aumento di spese, indebitamento. Per altri versi però Reagan aveva un consenso che era ancora quello della fase finale della guerra fredda, tra virgolette anticomunista, anti-Unione Sovietica, e quindi puntava su una politica guerrafondaia, o comunque di aggressivizzazione anche militare. Qui la cosa interessante è che dietro il voto di Trump, nello stesso settore repubblicano, oltre a quello dicevo prima fluido che passa dai democratici ai repubblicani, è per cessare perlomeno le spese militari, no? Cioè cessare questa politica di interventista militare dell'internazionalismo cosiddetto liberale di stampo democratico, dalla Siria alla Libia, andare a rompere i coglioni agli altri, all'Ucraina. Questa è un'altra contraddizione molto interessante. Non c'è un bellicismo che ha caratterizzato con diverse caratteristiche sia l'era Bush che l'era Clinton. C'è una necessità, una richiesta da parte della società di ritornare quel far grande l'America, che ovviamente verrà ripreso, no, dall'establishment per rafforzare il dominio imperiale americano, però in prima istanza, e questa qui si può aprire una contraddizione, è come dire riaggiustare le cose a casa propria,
sì, sì,
dal punto di vista economico e sociale. Questo è molto molto interessante, per certi versi è più simile a Nixon, perché Nixon doveva riparare i danni democratici della guerra al Vietnam. Sto parlando di Nixon e Kissinger, no? Cioè due cripto, insomma, non so come definirli. Due.
Sì, bisognerà vedere qual è il prezzo che Trump pagherà alla normalizzazione che il Partito Repubblicano gli vorrebbe imporre.
È tutto da vedere. Non solo la normalizzazione dentro da parte del Partito Repubblicano, ma che cosa gli stanno preparando, insomma, i democratici alla Soros.
Certo.
Ecco. Dicevo Nixon perché è Nixon che fece il rapprochement con la Cina di Mao, no? Che può ricordare un possibile rapprochement invece con la, in questo caso in funzione anticinese, con la Russia di Putin. Comunque sia, il punto secondo me è questo, cioè perché Trump può rivelarsi utile per l'establishment statunitense come risposta, diciamo, alle difficoltà, se non al declino imperiale nel mondo, statunitense nel mondo. Il punto è se riesce, e come riesce, a consolidare e unificare il fronte interno, no? Contro i nemici esterni. A quel punto tutti quelli che ce l'hanno con Trump e così via potrebbero, come dire, rimettersi dietro di lui per ovviamente condizionarlo. Il problema è che sarà quello che sarà da vedere, che nessuno qui al momento può prevedere, è siccome per unificare il fronte interno deve comunque fare certe mosse rispetto all'esterno, si tratta di capire se riesce a unificare questo fronte interno con una declinazione più populista, testimoniato appunto dalla trasversalità del voto, prima delle possibili e probabili ricadute negative di queste misure militari, geopolitiche ed economiche, e oltretutto è dentro il quadro di una crisi che comunque non è affatto finita, ricadute negative appunto sul variegato arcipelago della working class, della middle class statunitense. La cosa importante per noi è che comunque le contraddizioni comunque verranno fuori, che il quadro non è affatto stabile. Qui si parla quasi più di costi da limitare che per la working class, che non, no, che non grandi prospettive di…
Certo, certo.
Ecco, questi, qui si possono aprire le contraddizioni, a patto di vedere dentro l'emergere, l'affermazione, usiamo questa categoria che andrebbe approfondita, dei populismi, sia di destra che di sinistra, tra virgolette, a patto di vedere, di capire, cercare di capire cosa c'è di classe dentro i populismi, ma non per stargli dietro, ma ovviamente per capire quelle contraddizioni che possono aprire una dinamica nei soggetti e nel terreno di scontro che va a disgregare, no? E aprire prospettive, insomma, a noi più piacevoli, no?
Ultime due battute veramente velocissime, perché abbiamo sforato dal punto di vista invece dell'influsso sull'Europa. Mi sembra abbastanza evidente che l'elezione di Trump, come dire, è una spinta in più in quel processo di disarticolazione politica, da un lato perché, come dire, da spinta alle tendenze, diciamo, nazionaliste, populiste di destra o comunque anti-Unione Europea, e dall'altro perché sembra mostrare un certo disinteresse per quello spazio economico politico.
Scusa, un certo?
Disinteresse, Trump.
Sì, sì. Beh, disinteresse, insomma, l'Europa se la vede brutta. Allora, innanzitutto la preoccupazione dei vertici europei, in particolare della…
Sì, è evidentissima.
Come?
Evidentissima.
Sì, sì, perché innanzitutto la preoccupazione di tipo politico, no? Perché ovviamente al centro del mondo occidentale e del capitalismo imperialista globale, cioè gli Stati Uniti, succede questo, chiamiamolo, terremoto, no? Anche se ancora solo elettorale, però spia, no? Di profondi sommovimenti e smottamenti sociali, è chiaro che per l'establishment politico, insomma, è più che una doccia fredda, insomma, abbiamo visto le reazioni Juncker, Merkel e così via. Questo ovviamente, in secondo luogo, Trump non solo vuol far pagare di più spese militari, NATO, eccetera, il suo riavvicinamento, se ci sarà, alla Russia di Putin non è certo quello che auspicavano i vertici europei quando parlavano di riavvicinarsi alla Russia limitando o eliminando le sanzioni economiche per riallacciare i rapporti economici, eccetera eccetera, ma è ovviamente fatto prodomo sua, quindi per i motivi che dicevo prima, anticinese, in funzione anche tutto sommato anti-europei. Da tempo ormai si è delineato dentro l'establishment statunitense l'idea, e l'idea performativa quindi, che l'Europa unita non conviene, ed è quindi giusto e bene lavorare sulle linee di faglia, e questo si vede benissimo anche sotto Obama, no? Quando si continuava a lavorare, o anche nell'ultimo viaggio di Obama un po' triste ovviamente, ma in Grecia, no? Cioè si continua, dopo aver contribuito ad affondare la Grecia e attaccare l'euro, no? Nel 2010-2011, che sono la vera causa, no? La causa profonda, non l'unica, no? Più che dell'austerity di marca tedesca, della crisi poi del 2011-12 di Spagna-Italia, poi si continuava a lavorare sui fianchi dell'Europa cercando di favorire appunto le spinte italiane, greche, contro la Germania. Quindi questa è una tendenza, gli Stati Uniti ormai, l'Europa unita, per quello che c'è di unito ancora, è abbastanza stretto. In teoria questo potrebbe comportare un risveglio europeo, su cui purtroppo puntano anche molti della sinistra così estrema, antagonista, secondo me sbagliandosi completamente, un risveglio dell'Europa, però questo si dovrebbe dare in funzione chiaramente anti-americana, secondo, sapendo raccogliere le spinte, tra virgolette, populiste, no, che promanano dall'interno della società, ma può farlo Merkel, può farlo, no? Può farlo Hollande, può farlo un Renzi e così via. Quindi direi che le linee centrifughe sono destinate ad approfondirsi, anche perché, attenzione, la crisi andrà a dare un ulteriore scossone gli spread stanno aumentando, è inevitabile che i tassi salgano in un modo o nell'altro, e questo rimetterà in discussione, diciamo, la fragile tenuta dell'euro, che negli ultimi anni ha tenuto, ricordiamolo, grazie alla politica della BCE, no? Quindi a quel punto si riporrà il problema che era già stato ventilato nei momenti più acuti della crisi europea dell'euro negli anni passati, cioè se tutto sommato alla Germania, che è il pilastro ovviamente, senza la Germania non c'è Europa unita, se la Germania conviene tenersi questa Europa così com'è o piuttosto sganciare, no, i cerchi, le zavorre più esterne e procedere a fare un nucleo duro. Però evidentemente questo comporta significherebbe un passaggio fortissimo di approfondimento dei contrasti interimperialistici, non da poco, no? Mi sembra che è uno dei trend possibili, oltre ovviamente a tutte le altre questioni che tu citavi rispetto allo smottamento proprio dei sistemi politici. Comunque aspettiamoci crescenti, sì, instabilità,
grossi nodi,
come ormai non sa, un giorno è europeista, l'altra volta, il giorno dopo è antieuropeista, un giorno è antipopulista, l'altro giorno è populista, non ha più la sponda americana di Obama contro la Germania, non si sa che santo, no? L'unica cosa a cui adesso questi, soprattutto Renzi, possono aggrapparsi, ma transitoriamente, è attenzione che se ci buttate giù c'è ancora più casino.
Certo, questo è sempre un po' lo spauracchio.
Potrebbe anche passare questo messaggio al referendum, potrebbe, non lo escluderei del tutto, ma non cambia i termini di fondo, la crescente instabilità, certo, e ha fallito Obama, ma qui non si parla neanche di fallimento di Renzi, non ci ha manco tentato, no? Quindi ritornano tutti i nodi al pettine, ma più gravi di prima, no? E qui si tratta appunto di, come dire, di essere lucidi, freddi, no? Nell'analisi e poi nelle indicazioni politiche. Forse ho parlato troppo.
Nodi
tracimante.
Nodi spessi su cui tanto torneremo nei mesi a venire, crediamo necessariamente. Grazie ancora e, che dire, a presto su questi microfoni.
Ciao, grazie.
Ciao Raf, grazie.
Ciao.